più giovani, quando torniamo stiamo complicando. Ma possiamo consigliere anche a tutti per dobbiamo dire se è
buonasera, benvenuti, mi sentite? Si sente lassù? Si sente bene? No, ok.
Andiamo a stare. Meglio? Si sente meglio? Ok. Buonasera, benvenuti. Questo è il terzo appuntamento di Michael Jost della settima edizione. Oggi torniamo a parlare di Medio Oriente. Se ci siamo presi una pausa l'anno scorso, ricordiamo che abbiamo parlato di etica e diritti, quindi. Però in tutte le altre edizioni noi abbiamo sempre parlato, portato all'attenzione del pubblico la tematica del Medio Oriente, soprattutto sulla Siria. Abbiamo sempre, comunque tutti gli anni, parlato della Siria e del popolo siriano, siamo sempre stati molto vigili e attenti. E continueremo a parlare di Medio Oriente anche sabato prossimo, e lo faremo attraverso un reading concert con Marta Pistocchi al violoncello e l'attrice Cinzia Spanò alla voce narrante. Questo monologo teatrale musicale è tratto, ispirato dal capolavoro letterario di Azar Nafisi, la scrittrice iraniana che ha scritto questo meraviglioso libro che è stato un successo mondiale, Leggere Lolita a Teheran, già il titolo la dice lunga. È una denuncia sul mondo della donna in questi regimi totalitari, oppressivi, in questo caso come regime islamico iraniano. Quindi vi invito sabato prossimo, ho disegnato la data, 1 febbraio alle ore 21, alla ex chiesa del Gonfalone, in questa meravigliosa chiesa, sabato prossimo 1 febbraio alle ore 21. E voglio ricordarvi anche che l'ingresso è gratuito, e non c'è bisogno di biglietto, di prenotazione, ma come tutti gli appuntamenti di Macchia in Chiosa sono a ingresso libero, e questo grazie alla collaborazione, al sostegno del comune di Colli e Metauro, che ringrazio e che invito l'assessore Francesco Taddei a raggiungermi per i consueti saluti istituzionali. Grazie.
Grazie Paolo, buonasera a tutti. È veramente motivo di grande soddisfazione avere una platea così, così importante, così bella e partecipata. È sicuramente un segnale che insomma stiamo andando nella direzione giusta. Come diceva Paolo, quest'anno torniamo ad occuparci di Medio Oriente dopo che l'anno scorso era stato, diciamo, sconsigliato perché era un tema troppo caldo, eccetera. Ce l'avevano sconsigliato anche quest'anno, ma abbiamo detto no, adesso un anno va bene, ma torniamo nei binari e torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto con Macchie Inchiostri, cioè andare ad affrontare proprio temi difficili, temi complessi, temi che però vanno portati assolutamente alla luce e al pubblico. E lo facciamo con degli ospiti veramente di altissimo profilo, di altissimo rilievo, come facciamo tutti gli anni. Questo festival è in continua crescita, e ce lo dicono i numeri, ce lo dice la partecipazione, lo dice la stampa che parla di noi, quindi veramente stiamo facendo un grandissimo lavoro. Macchia Inchiostri per noi, per il comune di Colli al Metauro, è un'occasione enorme per riflettere, per portare, come dicevo prima, alla luce queste tematiche di vario tipo, ma tematiche anche spesso che rimangono sottaciute, ma insomma, con determinazione, con coraggio, continuiamo nel nostro progetto. E grazie ai nostri ospiti per essere qua, il vostro contributo, il vostro valore aggiunto è importante per il nostro festival e ci permetterete di trattare la tematica di oggi, che è una tematica molto difficile, in maniera completa ed esaustiva. Quindi grazie per la vostra presenza e permettetemi per ultimo di ringraziare Paolo, perché solamente grazie a lui e a tutto il suo e l'impegno che ci mette ci riusciamo ogni anno a fare un grande festival e ogni anno a crescere. Per questo vi chiedo un applauso.
Devo rubarvi ancora un minuto, perché da programma il festival termina il 23 febbraio, però abbiamo deciso in collaborazione con il comune di Coglie al Metauro e il cinema Luce di Urbino di aggiungere un appuntamento. Presenteremo in anteprima un documentario fatto da un regista che parla del volontariato, in questo caso in Grecia, e il grande lavoro che fa il volontariato per aiutare i migranti. Però per presentare bene il documentario è venuto oggi qui il regista e ve lo presento, Filippo Biagiani.
Grazie.
Sarò molto breve. Io ringrazio tantissimo Paolo per questa opportunità che mi ha dato oggi di essere qui e di proporre il mio lavoro l'11 marzo ad Urbino al Cinema Nuova Luce. Sarò brevissimo. Io appunto faccio il giornalista e alla fine del 2018 ho avuto la possibilità di conoscere un ragazzo di Cesena che mi ha messo, diciamo, in contatto, comunque mi ha raccontato che a Salonicco stava nascendo una piccola realtà di un gruppo di volontari che stava cercando di mettere insieme una cucina di strada per dare da mangiare alle persone che arrivano lì a Salonicco, perché Salonicco è la prima realtà, la prima grande area metropolitana che si incontra in Grecia arrivando dalla Turchia, e lì si riversano tutto, diciamo, il flusso di migranti che arrivano da tutto il Medio Oriente e anche dall'Africa del Nord, passando attraverso il confine della Turchia e poi, diciamo, entrando in Grecia o attraversando un fiume, comunque sempre per vie legali. E praticamente la città è veramente, diciamo, ha questa umanità, un impatto fortissimo sulla realtà metropolitana di Salonicco, in una Grecia che è veramente ancora prostrata dalla crisi, dalla post-crisi del 2008, e si vede proprio fisicamente girando per la città. E io lì ho conosciuto questo ragazzo che si chiama Francesco, ho capito che c'era la possibilità di raccontare la storia di una cosa che stava nascendo in quel momento, e ho iniziato a fare avanti e indietro dall'Italia alla Grecia per tutta la seconda metà del 2019 fino all'esplosione della pandemia Covid che ha fermato tutto. E poi dal 2019 ho iniziato a lavorare in maniera del tutto autonoma, autofinanziata, per tradurre tutte le interviste che avevo raccolto dai ragazzi che arrivavano dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iraq, da tutto il Nord Africa, per tradurre dall'arabo, dal francese, dall'inglese, dal greco, mettere insieme tutte le storie e tirare fuori un racconto che facesse vedere, diciamo, sostanzialmente la storia di un gruppo di persone che in maniera del tutto autonoma e auto-organizzata ha deciso di aiutare questi ragazzi che fondamentalmente dormono nei treni abbandonati, dormono nelle case abbandonate, e l'unico punto in cui tutti i giorni trovano qualcuno che gli dà da mangiare, un minimo di assistenza sanitaria per curare le piaghe ai piedi o le ferite dei morsi dei cani o le piaghe che si infettano perché dormendo per strada sono soggetti a qualsiasi tipo di infezione, lo trovano in questo punto, che per un periodo è stato itinerante a Salonicco con vari problemi di sgomberi, scontri con la polizia e tante altre realtà che non tolleravano la presenza di questi volontari, diciamo, all'interno della città, fino a trasferirsi, tuttora sono attivi in un'ex fabbrica di candele nella periferia estrema di Salonicco. Il film si intitola Le tre stagioni di Serani, perché racconta la storia che si dipana su tre stagioni, nel senso tre periodi, dall'inverno fino alla primavera, e Selanik, che è l'antico nome turco con cui veniva chiamato Salonicco quando ancora era appunto, diciamo, sotto il dominio della Turchia. Questo è quanto. Io ringrazio tantissimo Paolo. Il film è inedito perché io non ho avuto la possibilità di poterlo né distribuire né far vedere, perciò sarà la prima proiezione assoluta. Poi io spero che magari avrà un piccolo, cioè, avrà la sua vita, non lo so quello che succederà del mio lavoro, però l'importante è che almeno in quell'occasione vengano ascoltate le storie non tanto dei ragazzi migranti che comunque raccontano anche, diciamo, il loro vissuto, ma soprattutto di quelli che hanno deciso in maniera del tutto spontanea di aiutarli senza ricevere niente in cambio, perché sono tutti volontari che arrivano da tutta Europa, ma non sono pagati e si auto-organizzano, e tuttora continuano a lavorare ogni giorno, e mediamente loro danno da mangiare a 300 persone ogni giorno. E voi capite che è gente che non mangia magari da 3-4 giorni, e sapere che c'è almeno la possibilità di avere un pasto caldo al giorno in città, per anche la comunità metropolitana di Salonico, questo è un ammortizzatore sociale importantissimo, che se non altro rappresenta un punto di riferimento per questa umanità che effettivamente è costretta a vivere ai margini senza un futuro possibile. Io alcuni dei ragazzi che ho conosciuto quando sono stato là, finalmente alcuni sono riusciti ad arrivare in Germania, altri in Spagna, ma molti sono ancora bloccati in Grecia, soprattutto diciamo alla luce degli ultimi sviluppi, soprattutto in Medio Oriente, che non hanno sicuramente facilitato la situazione. Io mi scuso se non mi sono dilungato.
Faccio l'ultimo ringraziamento agli amici Dagmar e Emanuele della Libreria Mera, che oggi sono presenti con il libro di Davide Lerner. Quindi a questo punto passo la parola ad Asme. Ringrazio però gli ospiti, Lorenzo Trombetta, che era già stato ospite anni fa a Macchi Chiostri, Davide Lerner, Arme, a te l'onore e l'onore di presentarci gli ospiti. Grazie.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie Paolo. Allora, ben trovati a questa 7ª edizione del Festival Macchi Chiostri. Allora, come è già stato anticipato, torniamo in questa edizione a parlare di Medio Oriente, a parlare di un'area del mondo che ci è vicina, che ci è per molti versi cara, sconosciuta, e che crea su di noi una fascinazione ma anche tanta preoccupazione. Oggi parleremo con due colleghi di grande livello professionale, perché sono due colleghi che nei luoghi ci vanno, nei luoghi ci vivono, e non si occupano soltanto di geopolitica, ma entrano proprio nelle fessure della storia, vivono insieme alla gente, cercano di raccontare da un punto di vista inedito, con uno sguardo che non è europacentrico, ma molto più ampio. Allora, i due colleghi non hanno bisogno di presentazioni, ma meritano di essere presentati. Allora, alla mia destra, Lorenzo Trombetta, che è giornalista, saggista, arabista, con 30 anni di esperienza di vita e lavoro in Medio Oriente, lavora per l'ANSA, e tra le sue numerose opere l'ultima si chiama Negoziazione e Potere, edito da Mondadori. Alla mia sinistra invece c'è Davide Lerner, che è sempre un giornalista e è attualmente ricercatore al Reuters Institute of Oxford, ed è una delle voci di Radio 3, scusate. Ha lavorato per anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele e ha scritto appunto il libro che vedete qui oggi in esposizione, di cui poi parleremo, intitolato Il Sentiero dei Dieci, una storia tra Israele e Gaza, PM Edizioni. Allora, il titolo è sicuramente un titolo che vuole essere una provocazione, vuole essere uno stimolo, vuole essere uno spunto per riflettere, cioè oltre le macerie. Siamo abituati a guardare al Medio Oriente, e con Medio Oriente intendiamo tutta l'area che va dalla Siria fino all'Iraq, passando appunto per Israele, il Libano, la Giordania, la Siria, e come a una serie di paesi problematici dove appunto ci sono delle guerre, dove appunto ci sono delle macerie, spesso ci dimentichiamo che ci sono però delle persone che hanno delle storie, che hanno delle sensibilità, che hanno delle esperienze e che hanno un loro vissuto. Quindi tante volte si parla delle guerre, si parla degli schieramenti, si parla delle alleanze, delle dichiarazioni dei vari politici a livello internazionale su come commentano i fatti a livello appunto militare o a livello politico. C'è invece una percezione dei fatti di chi in quei luoghi ci vive e di chi in quei luoghi ci vive da generazioni, quindi anche uno sguardo diverso di padre in figlio. E l'altra parte del titolo è interessante, perché appunto serve un Medio Oriente europeo. Che cosa vuol dire un Medio Oriente europeo? In che senso? Allora, ne parliamo con appunto i nostri due ospiti, i miei due colleghi. Do la parola per primo a Lorenzo Trombetta, ringraziandoti di essere tornato al nostro festival e dandoti il benvenuto.
Grazie. Grazie innanzitutto a Paolo che ha reso possibile tutto questo, al Festival Asme, a Davide, che rincontro volentieri dopo, credo, tutti volte ci siamo incontrati a Beirut, che siamo in contatto, però non è facile per noi due incontrarci, quindi un motivo in più per ringraziare, insomma, chi ha organizzato questo incontro, ovviamente grazie al comune che permette ogni anno di poter svolgere questo festival, soprattutto grazie a voi che siete così numerosi. Sappiamo dai racconti di Paolo e di Asme quanto il pubblico di Macchia Inchiostri sia attivo, informato, curioso, e questo è un merito di tutta la cittadinanza. Ecco, la parola chiave cittadinanza è quella che in qualche modo mi ha ispirato nel pensare insieme a Paolo a quale potesse essere il taglio di un incontro, di un intervento che andasse al di là della cronaca, come diceva Asme, delle macerie. La cronaca ci racconta da molti anni, da decenni, anche nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e oggi in particolare, nelle ultime ore, ci racconta sempre comunque di macerie, di assenza di prospettive. Il nostro lavoro di c'è scritto ricerca delle verità, non so se è proprio le verità, ma comunque ricerca delle realtà che incontriamo sul campo, le realtà plurali, perché appunto ciascuno poi ha la propria realtà, è quella di non soltanto di raccontare un'attualità che a leggerli storici non sembra appunto dare prospettive di sviluppo e di non voglio parlare nemmeno di pace, ma comunque di assenza di conflitti armati, eppure almeno dal luogo che è il comune di Palermo-Metauro, che sono le Marche, che è l'Italia, che è l'Europa, allargando, in realtà la storia ci ha insegnato che a un certo punto è possibile raggiungere delle prospettive di sviluppo ogni giorno negoziabili, ogni giorno frutto di compromesso e di sottrazioni, però un mondo in relativa pace con degli orizzonti di sviluppo è possibile. Eppure, come ho mostrato in questa carta che è alle mie spalle, le aree di cui io e Davide, Asma, parliamo, di cui ci occupiamo e in cui abbiamo in parte vissuto e ci vediamo spesso, sono delle zone a poche ore di volo da qua. In qualche modo il mare che si affaccia su Fano è lo stesso che poi bagna Gaza, Beirut, Aleppo, grosso modo, anche se Aleppo non è sul mare, è comunque una città mediterranea, Damasco, eccetera. Ecco, tutto questo ci riguarda. Cittadinanza, perché, e qui mi riferisco un po' allo spirito provocatorio, se vogliamo, del titolo, Medio Oriente Europeo. Quando i nostri politici, i nostri rappresentanti istituzionali operano e parlano del Medio Oriente, spesso, al di là del colore dei governi istituzionali che dominano questo paese o i governi europei, spesso le pratiche e le retoriche non sono in linea con i principi delle carte costituzionali dei nostri paesi e dell'Europa. Mi riferisco in particolare all'idea di uno Stato su questo lato del mare, il nostro lato del mare, basato sul principio di cittadinanza, pari diritti e doveri al di là delle appartenenze comunitarie, politiche, etniche. Quando ci si sposta in contesti come quello del Libano, palestinese, israeliano, siriano, al di là delle attualità, poi ci arriviamo all'attualità, ma do anche per scontato che comunque i giornali li leggiate, quindi non dobbiamo oggi rifare tutta la storia di quello che è avvenuto nelle ultime settimane e mesi, ma un po' la rifaremo. Però ecco, tenendoci sullo sfondo dell'attualità, lo sguardo che si ha su quello che chiamiamo il Medio Oriente, oppure il Mediterraneo orientale, a est del Mediterraneo, uno sguardo invece che tende, almeno la politica, nostra politica, tende a ribadire la divisione della società su base verticale, su base comunitaria, per cui ci sono gli sciiti contro i sunniti, gli ebrei contro i musulmani, i cristiani vanno protetti, le minoranze, le maggioranze, tutti i discorsi che se dovessimo declinarli a casa nostra non sarebbero grosso modo accettati e accettabili, o almeno c'è chi anche in casa nostra tenta di riguardare allo Stato e al tema del patto sociale in termini comunitari, da dove vieni, chi sei, a chi appartiene. In realtà poi siamo qui oggi tutti, accediamo a dei servizi a partire da domani, che è lunedì, che riaprono tutte le istituzioni locali e centrali del nostro paese in quanto cittadini. Questo non avviene già di fatto in quei territori di cui oggi ci occupiamo, e non avviene anche nelle retoriche e nelle pratiche che, per esempio, i politici italiani che sono da poco andati a Damasco, non soltanto italiani ma ancora di più tedeschi e francesi, in maniera ancora più esplicita, ribadiscono quando vanno a parlare con il nuovo signore siriano a Damasco o con i leader, i nuovi leader eletti e non eletti a Beirut, per esempio. Tantomeno questo approccio sulla cittadinanza si ha a partire dall'idea di uno Stato etnicamente puro come lo Stato ebraico, e di uno Stato che non si capisce bene come dovrebbe nascere, senza un territorio continuo, senza un'economia indipendente, tutto quello che possiamo dire su quello che è della Palestina, che ovviamente c'è dentro anche Gaza. Ecco perché, e poi arrivo alla parte, diciamo, l'excursus di questi ultimi mesi, dando poi la parola a Davide, credo che le sfide, le quattro sfide che adesso elenco, che sono le sfide più urgenti della nuova Siria, che si è scrollata di dosso l'8 dicembre il potere, quasi 60 anni della famiglia Assad, le quattro sfide non sono soltanto le sfide che riguardano chi governa oggi Damasco, chi governa oggi la Siria, e non sono nemmeno le quattro sfide che riguardano, ovviamente semplifico con quattro, tanto per darci un ordine, il Libano, il nuovo Libano, dove è stato eletto dopo più di 2 anni di voto istituzionale un nuovo Presidente della Repubblica, dove è stato incaricato per la prima volta un Premier in tempi rapidissimi rispetto al passato, Nawab Salam. Stanno provando a fare un governo forse diverso da quello, dai soliti tipi di governo. Tantomeno queste quattro sfide possono dare un'idea nel lunghissimo termine anche di quello che potrebbe essere una forma statuale nei territori israeliani e palestinesi. Ovviamente su questo poi mi piacerebbe sentire sia Asme che Davide. Le quattro sfide le elenco, ma vado molto semplifico. La prima riguarda che tipo di costituzione, quali sono le regole del gioco e quindi qual è il patto sociale tra il potere e i cittadini o i sudditi, a seconda di come la vogliamo vedere. In Siria, dopo 54 anni, è saltato in qualche modo il tavolo, e ancora oggi, dopo quasi 2 mesi dall'8 dicembre, da quell'alba dell'8 dicembre in cui tutti più o meno siamo stati sorpresi a guardare quello che accadeva, non c'è stato l'annuncio costituzionale. Che cos'è? Ovvero un momento in cui le nuove autorità di fatto, i cosiddetti liberatori per come vengono descritti, dicono: vabbè, allora adesso di fatto siamo noi, perché abbiamo imposto mano militari e anche grazie a un forte sostegno internazionale una nuova realtà. Però, visto che vogliamo essere inclusivi, come vanno a dire dappertutto a tutti i leader occidentali che visitano Damasco, intendiamo svolgere una serie di tappe per arrivare a una forma di costituzione che sia il più inclusiva possibile secondo questo calendario. C'è tanta confusione sotto il sole in Siria, è normale che sia così probabilmente, però il nostro lavoro di divulgatori, di informatori, di ricerca della realtà è anche quello di mettere un monito, un punto, di ricordare al potere, quale che sia il potere, attenzione, fate chiarezza su quale deve essere il percorso per arrivare a una nuova Costituzione. La seconda sfida, collegata ovviamente alla prima, è che tipo di Stato, in un contesto dove lo Stato è da molti anni considerato fallito, corrotto, dove le istituzioni, da quelle comunali a quelle centrali, appaiono, e in parte non solo appaiono, sono di fatto oggetto di spoliazione internazionale, sono intrappolate sottoposte a ricatti di vario tipo, sono infiltrate da milizie, da faccendieri poco trasparenti, per parlare in modo molto eufemistico. Questo non riguarda soltanto la Siria, non riguarda soltanto il Libano. Oggi ci occupiamo di quest'area insieme a Israele e Palestina, ma se pensiamo in molte aree del Mediterraneo, specialmente quello meridionale, pensiamo all'Egitto che ha ucciso Giulio Regeni, ve ne dico uno tanto per, ma la Libia, la Tunisia, possiamo proseguire. La terza sfida l'aspetto economico, finanziario, che ha un impatto determinante. Per alcuni è la prima sfida: sistemiamo prima i salari, diamo prima da mangiare alla gente, facciamo, riportiamo il frigo e il condizionatore a funzionare, poi parleremo del resto. Tutte e tre, nessuna ha una priorità rispetto alle altre, ma chi governa oggi a Damasco e quindi chi oggi governa a Beirut e anche in altri territori medio orientali deve occuparsi urgentemente anche di questo aspetto, perché evidentemente la gente ha bisogno di risposte in questo ambito. E non basta dire sì, aumentiamo i salari del 400%, poi il giorno dopo scoprono che in realtà non sanno nemmeno quali, dove sono le chiavi delle casse dello Stato, che tra l'altro sono in deficit. Quindi prima anche di fare annunci populisti e dir poco, bisognerebbe, questo mi riferisco a Damasco, farsi un po' i conti in tasca. Quarto punto, che è quello forse più evocato dalle cancellerie occidentali, è affrontare il tema della ricomposizione delle fratture intercomunitarie. In Siria ne dico due, tanto per citare quelle più evidenti: arabi contro curdi o arabi e curdi. La linea dell'Eufrate è oggi una linea che sembra essere più un confine che non una linea di ricomposizione di questa frattura. Un'altra linea molto, che può offrire molto spazio al versamento di sangue, e infatti lo ha fatto negli ultimi giorni, specie a Homs, è la linea della frattura sunno-alawita tra musulmani e sunniti, che in qualche modo si sentono adesso sul carro dei vincitori dopo l'8 dicembre, e invece la comunità alawita, che ha torto, per lo più ha torto, ma in certi aspetti anche ha ragione, anche qui dobbiamo entrare nelle pieghe della storia, è identificata con il potere che per decenni ha governato Damasco. Serve un percorso di giustizia transizionale, come si dice in gergo. Servono tante cose, ovviamente, non è che queste cose possono accadere dall'alto in poco tempo, ma ripeto, è importante oggi non soltanto applaudire o registrare la cronaca, ma anche fissare delle prospettive. Tutto questo ha a che fare con Libano, la Siria e i diritti dei palestinesi e i diritti degli israeliani. Perché la versione negativa di queste quattro sfide, se pensiamo a una costituzione opaca o formalmente virtuosa ma di fatto non rispettata, come avviene in Libano da circa 35 anni. Taif, l'accordo di Taif in Libano è dell'89-90, lì si rivedeva la costituzione libanese, non è applicata la costituzione libanese, eppure è un bellissimo testo a leggere. Ecco, possiamo arrivare anche alla costituzione del 2012 in Siria, è un testo che ha tanti aspetti positivi, ma evidentemente non era rispettato. Invece bisognerebbe avvicinarsi il più possibile tra teoria e pratica. Possiamo avere uno scenario negativo in cui le costituzioni vengono scritte, presentate, qualche ministro degli esteri va lì e applaude anche i nuovi governatori con la nuova costituzione, ma bisogna effettivamente vedere se questo accadrà. È difficile. L'altro aspetto negativo della, per esempio, la sfida sullo Stato è che questi Stati rimangano deboli, ostaggio, quindi che per esempio il Qatar si proponga di pagare gli stipendi a dei funzionari pubblici. Va bene questo? No, non so se, quanto va bene, ma no, al di là se sia il Qatar o la Repubblica di San Marino a pagare i salari di impiegati pubblici siriani o di altri stati o attori non statuali in altre parti del Medio Oriente, o che l'Arabia Saudita prevede di sponsorizzare la fornitura di elettricità a certe città siriane. Va bene questo? Dov'è lo Stato? E ha a che fare con l'economia, la sua capacità di avere lo Stato, un'economia forte, di ripristinare un'economia industriale. È possibile che il Libano, fallito nel 2020, con dei dati di default economico peggiori della Grecia e dell'Argentina messi insieme, non riesca, almeno non riusciva allora ad avere nemmeno una capacità di produrre fazzoletti, per avere difficoltà anche di produrre quantità di aglio e di cipolle sufficienti alla propria popolazione. Sto citando ovviamente degli aneddoti estremi, giusto per far capire a che livello siamo di economie totalmente dipendenti dall'esterno. E se sono totalmente dipendenti dall'esterno, la politica ne risente evidentemente. Quarto, l'aspetto negativo: se continuiamo a insistere nel pensare alla società in minoranze e in maggioranze, per cui la minoranza che piace a noi, improvvisamente l'Italia, paese laicissimo, dovrebbe essere in parte, o la Francia, paese ancora più laico, vanno a Damasco e chiedono ad Ahmad al-Sharah: sì, però mi raccomando, i cristiani. Continuassimo a insistere nel mettere non la croce di Davide qui, ma di mettere una croce sulla giacchetta di cittadini di serie B, per cui è il potere islamico che deve concedere, perché ha bisogno di finanziamenti occidentali, concede dall'alto della sua magnificenza ai cristiani il diritto di pregare, avere l'alberello di Natale, il presepio, di andare a mangiare. Ma no, non è questo. Togliamo il discorso sulle minoranze, togliamo il discorso sulla gerarchia tra maggioranza e minoranza, chi sta sopra. I diritti non si devono concedere dall'alto in base alle appartenenze comunitarie. Perché ribadiamo questo discorso? Se siamo cittadini, al di là delle appartenenze, poi tu sei cristiano, sei alawita, sei ismaelita, sei druso, sei tifoso della Roma, dell'Inter, ci interessa il giusto. E per carità, nessuno vuole limitare le libertà religiose o di appartenenza ideologica. In un contesto di libertà tutto ha un limite, ma soprattutto i diritti, dal frigorifero al condizionatore alla rappresentanza politica, devono essere assicurati in base al principio di pari opportunità e di doveri. Ecco perché il rischio è che tutte queste quattro sfide, ripeto quattro per banalità, vengano in realtà rinviate, e siamo da capo a 12 con un conflitto. Oggi siamo a Macintosh di settima edizione, alla 14ª edizione saremo di nuovo a parlare di conflitti in Medio Oriente, sempre a mettere le pezze su qualcosa che in realtà è una ferita putrulenta. Li vogliamo affrontare questi problemi? È una questione che riguarda tutti noi, non soltanto israeliani, palestinesi, libanesi e siriani, e chi ancora oggi occupa questi territori. Chiudo, non ho fatto l'escursus storico, magari lo fate voi. In Siria, Turchia, Stati Uniti, Israele e in parte la Russia, che è in gran ritirata, sono tre potenze regionali e internazionali che occupano militarmente la Siria. Sono anche due, la Turchia e gli Stati Uniti, paesi che insistono nel dire: no, ma la Siria deve nascere come stato indipendente, sovrano, capito? Ma se continuiamo a stare in uno stato di occupazione, parlo del Libano, oggi 15 libanesi sono stati uccisi almeno fino alle 17 ore locali italiane, 80 sono stati feriti da spari israeliani contro civili, grosso modo, non ho gli ultimi dati, anche quello, siamo in un contesto di occupazione militare nel sud del Libano. La sequenza sta andando in una direzione, bisogna lavorare per provare a invertire questa sequenza, a partire dal pensare a come i nostri politici, perché probabilmente voi avete più un'influenza sui politici italiani che non su quelli libanesi e siriani, nel provare a invertire una narrativa, almeno se non una pratica, rispetto a quello che succede nel Mediterraneo orientale. Grazie.
Grazie Lorenzo per questa approfondita introduzione che ci porta nel vivo dello scenario medio orientale. È stata citata tante volte la Siria, che come sapete è un paese di cui ci siamo occupati, l'ha detto prima Paolo, è anche la terra delle mie origini, e io sono fresca di macerie perché io sono proprio stata in Siria. Sono entrata in Siria il 27 dicembre, quindi meno di 20 giorni dalla caduta di Assad. Sono stata lì per una ventina di giorni, proprio a tastare il polso della situazione, a sentire le voci delle persone, a sentire gli odori che ci sono in questo momento in città, a guardare quello che è lo scenario siriano. E prima di passare la parola a Davide, chiedendogli appunto di un paese che con la Siria confina e che in questo momento è molto interessante da studiare e da leggere, che è proprio il Libano, parlando di frontiere, poi vi racconterò qualcosa appunto del mio viaggio siriano. Una cosa che sicuramente è stata molto toccante da vedere è stato il tempestivo rientro di centinaia di siriani e siriane dalla frontiera turca, ma anche dalla frontiera libanese e giordana. Quindi subito dopo la caduta di Assad, molte persone, molti giovani, ma anche molti nuclei familiari, hanno proprio deciso di rientrare in patria. Io ho assistito a questa scena dal confine giordano, perché sono entrata appunto dalla Giordania, E devo dire che è stato bellissimo e commovente entrare nella storia nel momento in cui la storia si stava scrivendo, perché vedere queste persone, questi ragazzi che hanno lasciato la Siria quando avevano 11 anni, 12 anni, 13 anni, quindi nella loro preadolescenza, portati via dalle famiglie perché non venissero arruolati, non venissero coinvolti appunto militarmente nella guerra o non venissero uccisi, rientrare in Siria proprio con quella sete di tornare in patria, di toccare la propria patria, di essere liberi, non avere più l'etichetta di profugo, con lo sguardo pietistico o infastidito di chi fino a quel momento ti ospitava. È stato particolarmente toccante perché una volta attraversata la frontiera, quando siamo entrati proprio in territorio siriano, eravamo tutti a bordo di questo autobus con un grande buco sul parabrezza causato da un'esplosione. L'autista dell'autobus si gira verso di noi e dice: benvenuti, siete in Siria. In questo momento la Siria è un paese con Aman. Aman vuol dire sicurezza. Nessuno vi chiederà più tangenti, nessuno vi umilierà più, nessuno vi metterà con le spalle al muro, siete tutti a casa. E c'è stato un giubilo all'interno di questo autobus, perché fino a quel momento tutti erano con l'angoscia, perché diciamo che le frontiere di terra non sono esattamente dei posti bellissimi, i controlli alla frontiera sono minuziosi, ma anche il trattamento della polizia di frontiera nei confronti di chi attraversa le frontiere non è esattamente da... insomma, non è esattamente gentile, diciamo così, e in particolare quello che ho potuto constatare in Giordania è che finché entri col passaporto italiano tutto bene, poi però se devi entrare in Siria, devi dimostrare di essere siriano, cambiano completamente l'atteggiamento. Quindi la tua parte italiana va bene, ma la tua parte siriana merita un trattamento diverso, un trattamento infastidito, un trattamento con dei toni anche umilianti. E quindi le persone erano tutte sul chi va là. Una volta entrati in Siria, questo autista si gira e dice questa frase, c'è stato un dubbio. Hanno cominciato tutti a cantare una canzone che è diventata una sorta di nuovo inno della Siria, che alza la testa, sei un siriano libero. E poi una volta scesi da questo autobus per entrare proprio in territorio siriano, dove si timbravano i passaporti in ingresso, è stato strano e commovente vedere le signore di una certa età, signore insomma 70-80 anni anche, a bordo di questo autobus, andare verso i ragazzi, i milizianti, i soldati, i terroristi, come vogliamo chiamarli, su quello poi Lorenzo e Davide vi farò una domanda, andare verso di loro, nonostante fossero armati e con il passamontagna, e baciarli sulla fronte come se fossero dei figli, e questi ragazzi che dicevano siete in Aman, cioè siete in sicurezza. Allora, come si evolverà la situazione in Siria è tutto da scrivere, nessuno si fida degli uomini armati che sono attualmente a capo della Siria, perché hanno la storia che hanno, vengono da formazioni definite integraliste fino all'altro ieri, e sono salite al potere comunque in una circostanza abbastanza particolare. Però vedere queste donne che ti baciavano sulla fronte dicendo ci avete permesso di tornare a casa, ci interroga, come dicono i siriani, cioè maledetto il tuo amico che ti fa benedire il tuo nemico, cioè, quindi se questi sono meno peggio di chi c'era prima. Lo scenario è molto appunto in divenire, è molto instabile, bisognerà aspettare le prossime settimane. Ciò che è interessante appunto è stato vedere questo flusso di frontiera, quindi di nuovo le frontiere che raccontano i cicli e i ricicli della storia. E allora c'è questa frontiera con il Libano, un paese che di per sé ha tante problematiche, un paese grande più o meno come l'Abruzzo, di circa 5-6 milioni di abitanti, che ha accolto nel tempo più di un milione e mezzo di rifugiati siriani. Quindi anche qui quando parliamo, quando usiamo certe parole, qui si parla spesso di invasione dei migranti. Ripetiamo le cifre del Libano, 5 milioni di abitanti, 1,5 milioni di rifugiati. Beh, quella può essere definita un'invasione. Qui in Europa parliamo di numeri molto diversi, su un'estensione territoriale molto diversa. Quindi un paese con una crisi economica e una crisi politica a cui ha accennato bene Lorenzo, e di cui vorrei chiedere anche a Davide, il Libano è un paese che conosci, dove hai lavorato, dove hai viaggiato, ecco, qual è la tua percezione di questo paese in questo determinato momento?
Buonasera a tutti, grazie mille a Paolo e a Jay per avermi invitato, sono onorato di essere con Asme, reduce dalla Siria in una fase così epocale, e con Lorenzo, il grandissimo esperto di Libano e oltre. Esordisce con una domanda sul Libano. Il Libano, che ha da poco eletto il suo nuovo presidente Joseph Aoun dopo un biennio di paralisi e crisi politica, che sta per riavviare l'inchiesta sulla tragedia dell'esplosione del porto di Beirut nell'agosto 2020, dopo che per anni Hezbollah, che potrebbe essere corresponsabile, l'aveva bloccata, e che esce da questo quasi anno e mezzo di guerra completamente cambiato. Come accennava Lorenzo, io l'avevo incontrato a Beirut nel 2022 in un Medio Oriente completamente diverso, cioè prima che la decisione di un solo uomo, Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, che era stato, a proposito di scambi di ostaggi, rilasciato nel 2011 insieme ad altri 1027 palestinesi in cambio di Gilad Shalit, soldato israeliano rapito nella striscia. La scelta di un solo uomo, Yahya Sinwar, di lanciare l'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele, poi ha avuto un effetto domino micidiale su tutto il Medio Oriente. Perché allora poi Hezbollah si sente informato o meno, non lo sapremo mai, si sente in dovere di sostenere la lotta di Hamas contro Israele, fino ad indurre quasi un anno dopo Israele ad un'offensiva totale, all'eliminazione del suo leader popolare e influente Hassan Nasrallah a fine settembre, e della maggior parte dei suoi capi. E l'effetto domino poi continua, perché un Assad già da anni più isolato e fragile, dopo che l'invasione russa dell'Ucraina aveva impegnato Putin in faccende più serie che la tutela del regime di Damasco, a cui si dedicava risorse e attenzioni, ma meno di quanto poteva fare prima, meno di quanto aveva fatto quando 8 anni prima aveva bombardato a tappeto praticamente il paese per tenere in piedi il suo alleato. Ma appunto succede anche che Hezbollah, che era stato il grande alleato sul campo di Assad, improvvisamente è indebolito, e questo quindi, oltre a sbloccare certi processi politici in Libano, di fatto decreta la fine del regime di Assad. Mi ricollego un po' all'inizio del discorso di Lorenzo: pari diritti e doveri al di là delle appartenenze, il superamento delle logiche comunitarie. Mi viene da dire, magari sarebbe bellissimo, ma almeno la mia esperienza negli ultimi viaggi in Medio Oriente, in particolare in Israele, è quella del ritorno prepotente della dimensione etnico-religiosa nella vita delle persone. Oggi più che mai per le strade di Israele ognuno ha ben presente, quando interagisce con un interlocutore, se quell'interlocutore è ebreo, se appartiene alla minoranza araba ma con cittadinanza israeliana, 22% della popolazione, circa 2 milioni, se è un palestinese della Cisgiordania, se è un palestinese di Gaza. Ognuna di queste categorie imposte da confini più o meno artificiosi nel corso della storia conta più che mai, e contano anche, seppur in un certo senso temporaneamente messe a tacere dalla dimensione bellica, anche le divisioni etniche all'interno della società israeliana, che io visitando le comunità di sfollati della zona frontaliera con Gaza, ho incontrato le vecchie tensioni tra sefarditi e ashkenaziti, per esempio in un albergo di Tel Aviv dove erano alloggiati dei ashkenaziti della frontiera con Gaza di Lodz, di cui ho scritto, e poi i sefarditi di Kiryat Shmona in cima al paese vicino al Libano, che si sono ritrovati a metà del paese perché tutti scappano, insomma, dalle zone frontaliere. Ho scritto un articolo che non è ancora uscito su Domani, che uscirà nei prossimi giorni, su due ostaggi israeliani che sono dentro Gaza dal 2014-2015, uno di origini etiopi, ebreo di origine etiopi, l'altro beduino della zona del Negev, e che di fatto negli anni, forse anche perché appartenevano a queste minoranze svantaggiate dentro la società israeliana, non si erano meritati tutte quelle attenzioni dello Stato, dell'opinione pubblica, della società civile, quelle mobilitazioni, sono stati un po' dimenticati, e adesso invece con il grande accordo della tregua in qualche modo sono stati infilati, visto che comunque procede, bisognava. Tregua che è inevitabilmente no, destinata a fallire. La domanda insomma non è se ma quando, perché la lezione che l'ultradestra sciovinista nazionalista al potere in Israele ha tratto da questa guerra dal 7 ottobre è che era stato un errore quello di ritirarsi da Gaza nel 2005, quando Ariel Sharon, grande capo militare poi divenuto politico, per motivi demografici, cioè preoccupato di mantenere la maggioranza ebraica dentro Israele, e quindi consapevole dei rischi di prolungare un'occupazione militare in un luogo in cui lui disse i palestinesi raddoppiano ogni generazione. Infatti quando lui parlava nel 2005 erano 1 milione i palestinesi di Gaza, oggi sono 2. Quindi è appunto una fase di in cui io dubito che il governo israeliano sia pronto ad andare fino in fondo, ad applicare quella fase 2-3 della tregua, che anche se non abbiamo, badate bene, non abbiamo mai visto il testo di questo accordo, e secondo me non è un caso, perché mantiene, come dire, una maggiore possibilità di svicolare da parte dei protagonisti. Io dubito che, come Hamas si aspetta, alla fine Netanyahu e Israele siano pronti a ritirarsi completamente dal territorio della striscia di Gaza, al contrario. Dicevo appunto dello sciovinismo e del nazionalismo che caratterizza l'Israele di oggi, che io credo sia in parte strutturale, congiunturale, dovuto a dinamiche demografiche, alla scomparsa progressiva della sinistra fin dall'epoca della seconda intifada, degli autobus che esplodevano, del collasso di Accordi di Oslo, ma in parte anche contingente, perché l'alleanza di Netanyahu con i famigerati Ben Gvir e Smotrich si è resa necessaria soltanto perché si era bruciato nei suoi 15 passa anni di governo, con i suoi metodi politici spregiudicati, tanti altri alleati più moderati della destra, meno estremista, quindi per convenienza politica li ha coinvolti. Poi il destino ha voluto che il governo più di destra estremista della storia di Israele fosse quello che ha dovuto fare fronte alla sfida forse più importante della sua storia, con esiti tragici soprattutto per i palestinesi di Gaza. Ecco, però mi viene da dire, almeno per Israele e Palestina, temo anche per il Libano, che appunto quella dei pari diritti e doveri al di là delle appartenenze rimanga per ora un po' un'illusione.
Grazie Davide. Allora, secondo Giulio Di Paolo, invertirei l'ordine delle domande, allora tornerei sempre a te. Partirei però questa volta dal tuo libro. Il tuo libro, di cui poi ci racconterai la Genesi, perché è un'esperienza sul campo, un'esperienza che doveva nascere, che nasceva in un modo, poi si è sviluppata in un altro modo. Tu adesso ci hai fatto un discorso molto interessante, un'analisi dal punto di vista politico, dal punto di vista militare dei fatti, ma tu lavori anche diversamente, lavori anche appunto andando in quelle che vengono definite le insenature della storia, nelle storie delle persone. Allora partirei appunto da questo tuo libro che si chiama, il tuo ultimo lavoro, Il sentiero dei dieci, una storia tra Israele e Gaza, leggendo appunto un passaggio che poi ti chiederei di commentare. Allora, nel suo discorso Alfredo pose una domanda che ha sorpreso i presenti, malgrado fosse per certi versi la più scontata. Non ha chiesto come mai l'esercito si fosse fatto cogliere di sorpresa. Non ha invocato, come tanti israeliani, commissioni d'inchiesta che arbitassero e punissero i responsabili. Nemmeno si è domandato come mai Hamas non fosse stata eliminata lì prima. Ma ha detto, dobbiamo chiederci che cosa abbiamo fatto per meritarci qualcosa di così atroce. E magari questo l'hai finito tu, perché è un po' restato. Ok, leggo l'arabo ma non l'ebraico. Prima di criticare gli altri, quello che mi chiedo in generale è: che cosa ho fatto io? Che cosa ha provocato o prodotto nell'altra parte questa reazione per cui mi hanno fatto questo tipo di cose? Ha ripetuto, mentre stava per dare l'ultimo saluto ai suoi figli. Dovremmo guardare noi stessi e a come ci comportiamo nei confronti delle altre comunità che non ci capiscono. È questo che noi non facciamo. Attorno a lui il rumore assordante delle bombe e il silenzio altrettanto assordante dei presenti.
Dunque, faccio un minimo di contestualizzazione. Siamo a Netiva Sarà, che è il villaggio che io racconto in questo reportage immersivo, il cui obiettivo è proprio quello di non fare necessariamente analisi, ma proprio cercare di immergere il lettore nella vita di queste persone con cui ho passato del tempo. Se Netiva Sarà, questa è Gaza, questa è Bet-Hanun, non sono abbastanza alto, ma Netiva Sarà è lì, sulla linea verde, il villaggio israeliano più vicino in assoluto alla striscia di Gaza, che è quello che io ho scelto di raccontare. La citazione, il passaggio che abbiamo letto, riguarda un signore di 82 anni che si chiama Alfredo Vax, che ha perso due figli nell'attacco del 7 ottobre, ovviamente trovandosi geograficamente così vicino a Gaza. Netiva Sarà, questo villaggio, è stato uno di quelli attaccati. Malgrado questo, al funerale dei suoi due figli, siamo una decina di giorni dopo il 7 ottobre, malgrado si trovi anche di fronte a un pubblico importante, visto che uno dei due figli lavorava per lo Shin Bet, i servizi segreti di Israele, e quindi c'erano diversi personaggi degli apparati, malgrado questo dice queste parole autocritiche, che sono in parte rappresentative di queste comunità israeliane al confine con Gaza, per lo più comunità agricole, kibbutz, moshav, che è una versione privatizzata del kibbutz meno socialista, comunità estranee a quella deriva sciovinista nazionalista del governo Netanyahu, che in una qualche misura ha anche provocato la deflagrazione che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, con le visite di Ben Gvir sulla spianata delle moschee, con le politiche repressive sempre più dure nei confronti dei palestinesi. In questo mio lavoro una delle cose che faccio è appunto raccontare la diversità delle reazioni all'attacco, ci sono quelli come Alfredo che rimangono attaccati a quell'identità più critica degli israeliti di oggi, malgrado abbiano subito dei lutti importanti. Ce ne sono altri che invece si sono ricreduti e hanno sposato tesi estreme di destra. Uno è Raz Shilovitz, uno dei responsabili della sicurezza civile del villaggio, che sono quelli che dovrebbero intervenire nelle comunità così vicine a Gaza fino a quando arrivi l'esercito qualche minuto dopo, e che invece il 7 ottobre si sono trovati, diciamo, a fronteggiare l'attacco per diverse ore. Lui, giustificando le atrocità commesse da Israele a Gaza, malgrado fosse uomo appunto di sinistra, mi ha detto: se tu come padre palestinese decidi di mettermi nelle condizioni di scegliere fra la mia vita e la vita dei tuoi figli, sceglierò la mia vita. Quindi accusa Hamas, come sapete accade spesso, di nascondersi dietro i civili di Gaza e di usarli nella battaglia dell'opinione pubblica mondiale. Mi farà piangere di notte, ha continuato, infatti sto piangendo di notte, il mio sonno non è buono, però è il migliore a cui possa aspirare. Quindi lui è un caso a sua volta rappresentativo di una fetta di queste comunità, purtroppo, di persone che si sono radicalizzate dopo l'attacco e che arrivano a giustificare le atrocità che abbiamo visto negli ultimi 15 mesi. Cito velocemente un altro passaggio che ritengo rappresentativo di un altro contadino di questo villaggio che io racconto, in cui io sono andato, passato del tempo durante la guerra, Guy Zabari, che tiene appeso nella sua casupola degli attrezzi nel campo vicino a questo villaggio sul confine con Gaza, da cui si vede, in cui terrazzi si vedono proprio le cittadine della striscia settentrionale, una citazione degli anni 50 di Moshe Dayan, all'epoca ministro della difesa, il quale, siamo nel 56, viene chiamato a intervenire, declamare un'orazione funebre dopo che un capo della sicurezza di una di queste comunità israeliane al confine con Gaza, che all'epoca era sotto l'Egitto, ma comunque in cui il 70% della popolazione è fatta di profughi palestinesi del 48, quindi scappati da Haifa, scappati nella guerra di indipendenza di Israele. E Moshe Dayan quel giorno dice: non diamo la colpa agli assassini oggi, assassini palestinesi che avevano entrati da Gaza, cavato gli occhi a questo responsabile della sicurezza israeliano e avevano poi buttato il corpo nel villaggio. Perché dovremmo lamentarci del loro odio per noi? Per 8 anni sono rimasti bloccati nei campi profughi di Gaza e davanti ai loro occhi abbiamo trasformato le terre e i villaggi dove loro e i loro padri abitavano in nostri possedimenti. Non è tra gli arabi di Gaza, ma in mezzo a noi che dobbiamo cercare il sangue di eroi. Come abbiamo potuto chiudere i nostri occhi e rifiutare di guardare in faccia al nostro destino? Perché non abbiamo compreso in tutta la sua brutalità la sorte della nostra generazione? Ci siamo dimenticati che questo gruppo di giovani portano i pesanti cancelli di Gaza sulle loro spalle. Ecco, questa citazione di Dayan la ritengo rappresentativa del modo di vedere le cose di queste comunità, perché malgrado la sua fermezza, dove dice appunto dobbiamo rimanere duri, fermi, riconosce la tragedia del nemico, dice non diamo la colpa agli assassini, guardate che cosa gli abbiamo fatto, ed è un passaggio che sarebbe inimmaginabile ascoltare oggi da parte di un leader politico israeliano, e che invece secondo me è fondamentale per immaginare un futuro di convivenza e compromesso, cioè capire, riconoscere la narrazione dell'altro, la tragedia dell'altro, piuttosto che appunto chiudere del tutto gli occhi e pensare solo a te stesso.
Grazie. Credo proprio che uno dei valori aggiunti del fare giornalismo in questo modo sia proprio questo, avere l'onestà intellettuale di guardare la realtà da più punti di vista, non partire con il taccuino già scritto ma con il taccuino bianco, andare verso le persone, ascoltare le loro storie. Mettere tutto in discussione, perché non c'è una realtà unica, ma la realtà può essere letta attraverso diverse lenti, attraverso diverse esperienze. Ci sono sguardi che sono intergenerazionali, come ha vissuto una generazione un determinato fatto storico, come l'ha vissuto la generazione che è venuta dopo, se ha ereditato quella sofferenza, se ne ha vissuta una nuova. E a proposito di questa eredità, in qualche modo, delle sofferenze, delle ingiustizie, ecco, tu sei un conoscitore, un grande conoscitore di tutta l'area medio orientale, quindi Siria, Libano, Palestina. Se dovessi raccontare appunto a un pubblico occidentale questo scarto generazionale tra come la generazione dei padri e la generazione dei figli, cioè quelli che adesso hanno più o meno la nostra età, sono un po' più giovani di noi, vive queste tragedie, quindi la tragedia della guerra, la tragedia della dittatura, la tragedia della guerra perenne, tu come la racconteresti, come spiegheresti a un pubblico occidentale che anche dall'altra parte, insomma, ci sono persone che hanno delle emozioni, che hanno dei desideri, che hanno delle paure, come la racconteresti?
Grazie Asma, grazie per questa domanda impegnativa. E dobbiamo qui entrare un po' nel distinguo delle storie dei vari paesi. Tra l'altro io in realtà i territori palestinesi e israeliani non li conosco come li conosce Davide, e li ho frequentati molto poco rispetto al vissuto personale e professionale che ho sulla Siria e sul Libano. Non voglio nemmeno, non mi posso avventurare in analisi o racconti di quello che è la differenza generazionale nel contesto israelo-palestinese. È importante sentire poi da Davide, che in parte ha già accennato, perché le storie di questi contesti sono in parte diverse, soprattutto se ci riferiamo agli ultimi decenni, ovvero i decenni dei padri o delle madri e l'attualità delle figlie e dei figli. Parto dalla Siria, che rispetto al Libano, soprattutto per gli ultimi 14 anni di guerra, ha una storia diversa. Sebbene nel mio primo intervento ho provato a essere il più possibile trasversale e a identificare dei punti in comune tra tutti questi scenari. Però ecco, scendendo nello specifico, pensiamo a un ragazzo che adesso sta in attesa per il terzo giorno consecutivo ad Amman in Giordania, sotto il sole, sotto la pioggia, in attesa di ricevere un visto per andare in Arabia Saudita. È siriano, ha 28 anni, quando sono scoppiate le violenze in Siria ne aveva 14. Nonostante ci siano tantissimi siriani che sono tornati dopo l'8 dicembre e altri che sperano di tornare, ce ne sono tantissimi che continuano a scappare dalla Siria. Questo perché l'8 dicembre, con tutto quello che poi ne è seguito, ovviamente non ha innescato immediatamente un processo per cui si può tornare in Siria. Tornare cosa si intende? Tornare si intende avere delle prospettive di vita dignitose, tutto quello che significa. Non devo entrare qui nel dettaglio, ciascuno di noi può immaginare cosa significa poter aspettarsi di tornare, a partire dalla scuola, dagli ospedali, l'istruzione, la sanità, il diritto alla casa, il diritto di realizzarsi professionalmente, magari anche politicamente in futuro. Tutto questo ancora è una realtà per pochissimi, ma non certo per un ragazzo, possiamo indicarlo come uno dei figli o delle figlie di questa generazione che per esempio non ha mai visto nulla fuori dalla città o dalla cittadina in cui è cresciuto, perché la guerra non lo permetteva. E lui è stato anche piuttosto fortunato, perché non è finito in un campo profughi, ma un ragazzo oggi, un adolescente siriano tornato da poche settimane in Siria, nato in uno dei miserabili campi profughi della Bekaa, vicino Libano, non soltanto non ha mai visto il mare. Questo può avere sicuramente un tema poetico, non aver mai visto il mare, ma non è necessariamente questo. Ma sostanzialmente è uno straniero in patria. E i propri genitori, che hanno vissuto una parte importante della loro vita, ormai in un campo profughi, con tutto quello che hanno tutte le umiliazioni e le sofferenze che hanno dovuto sopportare, magari sono arrivati che avevano 22 anni nel 2011, vicino Zahle, in Libano, e oggi hanno ormai un'età che in Siria è un'età di mezza età, perché ormai in un contesto come quello siriano, dove l'aspettativa di vita è più bassa di quella italiana, a 40 anni si è intorno ai 55, anche quando vediamo, intervistiamo le persone, chiediamo più o meno la loro età, ci appaiono assai più vecchi fisicamente, perché effettivamente le condizioni, a partire dall'alimentazione, dall'aria che si respira, per tutto quello che succede, tutto questo fa invecchiare prima, e questo ha un impatto determinante anche con cui gli uomini e le donne si riferiscono alla propria vita e alla propria prole. In Siria pensiamo che chi è nato, che chi oggi ha 54 anni e si definisce uno che sta arrivando all'anzianità, non ha mai visto altro che un potere incarnato da un'unica famiglia, grosso modo, sto sintetizzando, poi ovviamente tutti i lavori che si sono prodotti in questi anni uno può andarsi a leggere le storie della Siria, non devo entrare più nel dettaglio. Quindi abbiamo una generazione che non ha mai sostanzialmente vissuto un ambiente di pluralismo politico, di accettazione dell'altro, perché cos'altro è un potere autoritario che sostanzialmente reprime in base alle posizioni politiche, personali, alle appartenenze? E un figlio che è ancora più impoverito, perché non ha nemmeno potuto conoscere le realtà di base minime, che sono state invece le realtà siriane precedenti al 2011, perché chiunque andava in Siria, io sono andato in Siria la prima volta nel 98, da allora sono stato fino a che ho potuto, comunque la Siria, se si provava a non guardare quello che poteva essere sotto i piedi, ovvero le celle segrete, le torture, le prigioni sotterranee anche a Palmira nel deserto, poi la prigione di Palmira è stata chiusa, non è che fosse meno paurosa di quella di Sednaya, dove Asma è stata di recente. Ecco, se uno ignorava o faceva finta di ignorare la violenza che esisteva e che veniva perpetrata giornalmente nella Siria, che appariva comunque un paese dove si andava a visitare il tempio di Baal a Palmira, dove si andava a Marmusa a incontrare Paolo, padre Paolo scomparso nel 2013, dove si facevano tantissime esperienze stupende, no? Dal punto di vista turistico e personale. Ecco, quella era una Siria sicuramente che questi siriani padri, madri, hanno vissuto e hanno provato, facendo muro, evitando di esporsi per finire poi nel mirino dei servizi di sicurezza, hanno provato a viverla al meglio. Ecco, i figli oggi, banalizzo, ma poi nelle pieghe personali ci sono tantissime differenze e sfumature, il modo con cui Davide ha scritto questo testo ci permette di entrare nelle sfumature, ed è quello oggi, ovviamente in una risposta di due minuti su un tema così ampio non è mai possibile, quindi devo tagliare le cose con l'accetta, ma immaginiamo che oggi l'80%, vado a braccio, dei giovani siriani ha due possibilità di sostentamento. La prima è imbracciare le armi al soldo di quale che sia milizia, più o meno regolare o più o meno irregolare, quale che sia lo sponsor esterno o locale, o di sperare di andare all'estero a lavorare, migrare, e poi clandestini o non clandestini, vista la difficoltà di spostarsi dal Mediterraneo orientale, di accedere legalmente all'Europa, migrazione è quasi sinonimo di clandestinità. È difficile quando si parla di i migranti clandestini, ma fatemi capire, quali sono i migranti che dalla Siria vengono che possono farlo in maniera non clandestina? Cioè, le condizioni sono talmente, davvero bisognerebbe avere un matematico per descrivere la possibilità che si ha di arrivare regolarmente in Italia oggi proveniendo dalla Siria come migrante, non come un visto turistico. Quindi migranti o al servizio di quello di quell'altra milizia. E poi spesso nel discorso narrativo che facciamo da questa parte, chi imbraccia le armi può anche finire in gruppi che vengono definiti in maniera molto arbitraria e politicizzata terroristi. Quindi spesso Asme e io ne abbiamo parlato, ho raccontato più volte in questi anni, la narrativa poi sul giovane siriano è un giovane siriano appiattito in due dimensioni, o un povero migrante o un terrorista temibile, grosso modo. Quindi sono due generazioni che si confrontano a ribasso, con una grandissima frustrazione dei padri e delle madri. E qui la questione di genere è importante. La questione di genere non soltanto a protezione dei diritti delle donne, assolutamente, ma anche avere uno sguardo, e questo è un altro tema che la narrativa istituzionale europea non affronta, secondo me, nella maniera più opportuna. Quando si parla di proteggiamo i diritti delle donne, in contesti come quello siriano, non soltanto Idlib, che è un luogo dove la società ha uno sguardo conservatore nei confronti dei costumi e delle tradizioni familiari, ma anche nelle località come Aleppo e Damasco, bisogna affrontare la questione del diritto della donna in una questione più ampia, relativa al diritto familiare e comunitario, per cui lo stesso maschio patriarcale, maschilista, che priva la donna naturalmente dei suoi diritti secondo i nostri standard, ha sofferto in questi anni di guerra e di assenza di capacità di essere il padre famiglia, di portare i soldi a casa, banalizzo, ha accumulato una frustrazione, una difficoltà di essere individuo e realizzarsi, da accumulare una violenza e una necessità di rivalsa, spesso ha aumentato enormemente il suo essere attore di violenza, che chiameremo noi domestica. Per cui se non pensiamo anche, forse dico una cosa impopolare qua, ai maschi siriani adulti, e non pensiamo, ecco perché la sfida socio-economica ha un impatto enorme sulla sfida sociale e anche sui diritti delle donne, se non guardiamo alla famiglia, perché comunque lì l'individuo conta molto meno di quanto non conta la famiglia e la comunità, e questo non è una questione che non è una questione che loro sono più meno sviluppati in un contesto come quello italiano, dove invece cerchiamo individui e il resto va in secondo piano. Lì si ragiona in termini di famiglia, di nucleo familiare. Ecco, l'attenzione agli aiuti, l'attenzione anche all'educazione e ai messaggi che vengono dati va fatta in un ambito, potremmo noi dire, olistico familiare, per cui dobbiamo pensare sia al padre sia alla madre di questi giovani che appunto hanno gli orizzonti perduti, come questo ragazzo che spera di poter raggiungere il suo fratello più grande a lavorare in una periferia di Riyadh per poter mandare i soldi a casa. Questo anche è la Siria. Ovviamente sto aprendo degli squarci, ignorando, lasciando delle ombre su tantissime altre realtà, ma la domanda è talmente ampia e ambiziosa, difficile da dare una risposta. In Libano, e chiudo, di recente ho condotto per un anno un lavoro sul campo studiando le dinamiche della migrazione del nord del Libano, moltissimi siriani ma anche tantissimi libanesi e tantissimi, per quanto ce ne sono, palestinesi nei campi profughi libanesi del nord del Libano che scappano verso l'Italia, proprio l'Italia. C'è proprio un percorso nel nord del Libano che punta direttamente in Italia. Al di là del tema migrazione, che è il tema forse più attraente per chi poi finanzia certi tipi di ricerche, sono emerse dinamiche socio-politiche molto rilevanti da un punto di vista anche dell'approccio generazionale al desiderio di scappare, al desiderio di realizzarsi. Ebbene, in Libano, che è un paese storicamente diverso dalla Siria, almeno negli ultimi 150 anni, per come si è sviluppata la storia, ci sono effettivamente delle aree socio-economiche più privilegiate di altre. Il nord del Libano forse è quella più svantaggiata, dove infatti il canale della migrazione è un canale totalmente clandestino, ma ci sono tante altre aree del Libano dove la tensione padri-madri generazionale è assai meno sentita, e diciamo il rapporto, per provare a essere analitici e meno entrare nel dettaglio, è sicuramente un rapporto sociale e economico. Chi ha la possibilità di far iscrivere i figli alle università, alle scuole prima di tutto, sin dal nido alla scuola dell'infanzia, elementari e via cantando, a delle scuole di medio-alto livello, avrà la certezza in Libano che il proprio figlio si emanciperà da una condizione di essere un suddito in un paese del Mediterraneo orientale. Io ho avuto la fortuna, ma anche la difficoltà, di crescere i miei primi due figli, che oggi hanno 14 e 12 anni, i primi 10 anni li hanno fatti in Libano, e quindi senza fare un fieldwork istituzionalizzato, me lo sono fatto da solo, ho visto cosa significa scegliere in Libano, per esempio, le scuole, sottostare io stesso a un principio di assenza di cittadinanza e di divisione della società su base anche del censo, no? E ho dovuto fare delle scelte impopolari rispetto alla società in cui vivevo, perché ero un espatriato, ci si aspettava che io scegliessi certe scuole dove si faceva assolutamente francese, inglese, e l'arabo veniva cassato completamente, perché si trova lavoro e ci si accredita socialmente in Europa o anche nel Golfo, ma comunque l'arabo non è una lingua che ti apre le porte nel mondo di oggi, almeno forse per qualcuno di noi. Oggi studiamo l'araba, che bello, ma dall'altra parte è totalmente rivista questa cosa, per cui francese e inglese bisogna accreditarsi nelle università straniere, e da lì poi mio figlio volerà via. E quanti tassisti abbiamo incontrato che ci hanno raccontato che i figli sono in Canada, che sono in Germania, che tutti provano in qualche modo a lanciarli con la catapulta oltre questo Mediterraneo orientale. In Libano questa tensione è molto forte, specialmente dopo il collasso del 2019, con l'esplosione del porto del 2020, tutto quello che è successo e che continua a succedere, per non parlare della guerra, dell'escalation tra Hezbollah e Israele, che si è verificata, come ricordava Davide, dall'8 ottobre 2023, ma che ha avuto una spirale di violenza improvvisa da metà settembre con gli attacchi a cerca persona, forse vi ricorderete alcune immagini. Ecco, anche in Libano oggi i figli fanno carte false per scappare, tanto è vero che quando troviamo qualcuno parlando che dice no, io voglio rimanere, ferma, aspetta, ho una notizia, siamo lì, accendi la telecamera, ti devo intervistare, per catturare un libanese che dice io voglio rimanere, voglio provare a migliorare il mio paese. Questo effettivamente, giornalisticamente parlando, perché spesso dobbiamo anche purtroppo banalizzare, creare delle false icone per i nostri redattori, capi redattori, per i potenziali lettori di giornali, per, dobbiamo vendere certe storie. Un libanese che oggi dice io voglio rimanere a Tripoli, nord del Libano, che è un posto effettivamente sempre più dimenticato da Dio, uso delle espressioni, me le lasciate usare, dobbiamo ascoltarli questi profili di giovani, ma sono rarissimi da trovare. Mi fermo qua, perché appunto il tema potrebbe andare molto avanti. Grazie.
Poi passeremo la parola al pubblico per delle domande, insomma, per delle interazioni con i nostri due ospiti. E a proposito appunto di chi rientra e chi invece a tutti i costi vuole scappare, vi racconto questo aneddoto di ciò che ho visto in Siria e delle voci di chi dalla Siria vuole assolutamente scappare adesso, che un po' si è scoperchiato questo vaso di Pandora, perché in Siria si diceva che i muri avevano le orecchie e che dovevi stare attento, non potevi confidarti neanche con tuo cugino perché ti poteva vendere. C'era un clima di omertà, di diffidenza, c'era il terrore dei muhabarat, i famigerati servizi segreti. Chi entrava in carcere, e raramente entravano in carcere ladri o assassini, ma spesso oppositori politici, giornalisti, imprenditori che avevano osato fare trattative e non pagare tangenti, fare trattative economiche e non pagare tangenti. Quindi le carceri erano una vita a parte in Siria, vivevano uno status molto particolare. Ecco, chi usciva dalle carceri raccontava spesso non veniva creduto, si parlava delle forme di tortura, del gulab, che è appunto questa ruota nella quale venivano infilate a forza alle persone, si parlava delle impiccagioni 3 volte a settimana in carceri come quello di Tadmor di Sednaya, si parlava degli stupri usati come arma di guerra ma anche come arma di tortura nelle carceri sia contro gli uomini che contro le donne. E appunto le famiglie cercavano di mettere a tacere il proprio congiunto, la propria congiunta che usciva dalle carceri e raccontava, denunciava. Io la prima volta che ho intervistato persone giovani, ragazzi e ragazze usciti da Sednaya era il 2017, erano in Turchia, riusciti a uscire da questa prigione grazie a ingenti somme che le famiglie avevano pagato, non avevano commesso reati, chiaramente sono reati di opinione, e scrissi questo pezzo con le loro testimonianze sulle loro torture, e anche lì mi stupì il fatto che venne accolto in maniera abbastanza tiepida, eppure c'erano delle denunce di torture molto forti, atroci. Poi arriviamo all'8 dicembre, quando le telecamere internazionali entrano in queste carceri dove ci sono queste stanze della tortura, mostrano le stanze di detenzione, mostrano le stanze collettive, le stanze di isolamento, i giornalisti parlano dell'odore che sentono, vengono aperte, scusate la brutalità, ma vi sto raccontando purtroppo quello che è la realtà a 4 ore di volo da Roma. Delle stanze dove sono ammassati dei corpi che erano stati uccisi nei giorni precedenti, perché si usava fare così, 3 volte a settimana venivano le piccagioni o le uccisioni per tortura, i corpi venivano ammassati e poi venivano buttati nelle fosse comuni, insomma, nei giorni successivi. E tra le persone che sono state rinvenute c'era anche una persona che abbiamo conosciuto, abbiamo intervistato, abbiamo ospitato in Italia, Mazen Hamada, che era un attivista siriano, un giovane attivista siriano che era stato a Sednaya, che aveva raccontato delle torture, che aveva girato tutta l'Italia insieme alla mostra del fotografo forense siriano che appunto era addetto a fotografare i morti nelle carceri siriane ed era scappato dalla Siria con questo archivio immenso. Quindi tutto il mondo ha visto, è stato ospitato all'ONU, è stato ospitato negli Stati Uniti, a Roma, ovunque. E Mazen chiaramente era in pericolo di vita perché era un testimone delle atrocità. Noi l'abbiamo ospitato anche a Roma, al Maxi venne esposta questa mostra, dove tra l'altro ci fu un'incursione di un gruppo di estrema destra che ruppe insomma delle teche dove erano esposte queste foto. Sta di fatto che a un certo punto nel 2020 Mazen Hamada decide di tornare in Siria. Sul perché e sul come poi sono state fatte chiaramente delle inchieste, stanno emergendo delle verità su qualcuno che l'ha letteralmente venduto. Noi abbiamo contattato dei familiari che ci hanno dato una versione molto, molto forte, dicendo che appunto loro erano continuamente ricattati, veniva detto loro: se non ci consegnate questo vostro congiunto farete la stessa fine. E quindi una delle versioni plausibili su perché Mazen abbia deciso di tornare in Siria è proprio questa: mi consegno così lasciano in pace le donne della famiglia. Sta di fatto che Mazen era un condannato a morte che camminava, perché come è rientrato in Siria è sparito nel nulla, è stato arrestato. E il suo corpo, terribilmente torturato, è stato ritrovato proprio a Sednaya. Non so se a te è accaduta la stessa cosa, era notte quando mi è arrivata la foto sul telefonino con i gruppi di colleghi locali che insomma erano lì sul posto, ci hanno detto: guardate che è successo. E quindi abbiamo visto questa persona che è stata in Italia, che ha denunciato, che evidentemente è stata ascoltata con le orecchie ma non con il cuore, perché nessuna iniziativa politica è seguita a queste sue testimonianze, a queste sue denunce e all'esposizione di questa mostra. Quindi il funerale di Mazen è stato davvero un funerale di Stato. A Damasco migliaia di persone sono scese in piazza, e per noi in Italia vedere migliaia di persone al funerale potrebbe essere una cosa normale, ma nella Siria post-Assad anche la velocità con cui le persone hanno reagito, hanno riconquistato le piazze, era qualcosa di storico, qualcosa di straordinariamente forte. E allora, per tornare al perché si scappa dalla Siria, io a Sednaya e anche in altre carceri sono stata in questo mio viaggio nella terra delle origini, e Ancora non sono pronta a raccontare tutto, qualcosa ho già scritto a caldo, ma ci sono delle cose che probabilmente hanno bisogno di essere rielaborate, perché chi nasce da questa parte del mondo, per fortuna io sono nata in Ancona, non è abituato a quel tipo di errore. Nessuno nasce abituato a quel tipo di errore, però forse noi qui siamo dei privilegiati, perché godiamo dei nostri diritti umani, viviamo una realtà abbastanza ovattata. Sta di fatto che sul perché si scappa allora dalla Siria, ora che non c'è più Assad, a parte l'instabilità politica, l'instabilità economica che ha descritto benissimo Lorenzo, su cui potremmo discutere dei giorni, ma si scappa anche da questo, cioè si scappa da un paese dove in molte strade c'è odore di morte, si scappa da un paese dove in tutti i 20 giorni che sono stata lì, a giorni alterni venivano scoperte fosse comuni. Si scappa da un paese dove si stimano almeno 200.000 persone scomparse nel nulla e di cui le famiglie stanno rivendicando o i corpi o di sapere qualcosa, perché una volta liberati i prigionieri politici, per le famiglie, per alcune famiglie è stata una gioia perché hanno riabbracciato i propri congiunti, ma per altre famiglie è stata la disperazione, perché se i propri congiunti non erano lì e non sono usciti, l'unica alternativa a questo punto è che i loro corpi siano nelle fosse comuni. Io ho visto padri e madri andare a cercare anche nel carcere, quando ero lì a fare il mio reportage, c'era un padre in giacca e cravatta e l'ho intervistato, mi ha detto che cercava Khalil. Khalil è il nome del mio primogenito, quindi voi pensate anche come giornalista vivere questa cosa, sia come giornalista, quindi professionale, fredda, sia come siriana. E chi è Khalil? Khalil è mio figlio è stato arrestato quando aveva 13 anni, quindi minorenne, è stato prelevato senza una ragione, abbiamo pagato fior di quattrini, avvocati, per farci sapere insomma perché l'avevano preso, per farlo uscire, ci veniva promesso che l'avrebbero spostato, l'avrebbero portato più vicino a casa, eccetera, e poi insomma per 13 anni loro non hanno saputo nulla, se non che è stato portato a Sednaia. E Sednaia era una prigione o per reati di opinione o per reati militari, quindi un ragazzo di 13 anni non poteva stare né nell'una né nell'altra parte. Lui mi ha detto: secondo me mio figlio è morto, io mi sono messo il cuore in pace, e lo diceva chiaramente con gli occhi bagnati. Però mi ha detto: sua madre, mia moglie, dice che è vivo, e le madri hanno sempre ragione, quindi sono venuto qui a cercare qualcosa di mio figlio. Allora voi pensate a questo padre che entra in queste celle, alcune celle comunitarie ospitavano tra virgolette anche 80 persone, e là, nonostante quando sono entrata io era già stata aperta la prigione da più di 2 settimane, quindi le porte erano aperte, entrava l'aria era irrespirabile, cercava tra le coperte, tra gli stracci, tra lo sporco che c'era in quella prigione, qualcosa che appartenesse a suo figlio, poi un figlio che non vede da 13 anni, quindi non poteva conoscere nulla. E poi mi ha detto: guarda come mi sono vestito. Gli ho detto appunto questo dettaglio, che era vestito in giacca e cravatta. Mi aveva colpito questo fatto, perché io dico solo che quando sono tornata in albergo anche il cappotto l'ho mandato in lavanderia, perché non potete solo immaginare. E mi ha detto: sono venuto in giacca e cravatta perché mio figlio non pensasse che in Kassar-Bahri, cioè che come si può tradurre in Kassar-Bahri?
Mi sono abbattuto, mi sono lasciato abbandonato,
ecco, che si, mi si è fatto mortificare dalla situazione, perché io sono un ingegnere e mio figlio era orgoglioso di me, era fiero insomma del lavoro che facevo, e vorrei che vedesse che io ho mantenuto insomma la mia dignità di padre e lo sto cercando con la stessa dignità. Allora quando ci si chiede: ma perché si scappa dalla Siria se non si bombarda più? Ecco, si scappa da tutto questo, si scappa da un paese dove per 54 anni ha regnato l'orrore e dove negli ultimi 14 anni tra guerra, bombardamenti, terrorismo abbiamo visto di tutto in Siria. Quindi quando mi è arrivata la notizia, ci è arrivata la notizia che molte cancellerie hanno smesso di valutare le richieste di asilo da parte dei siriani, ho detto: mamma mia che fretta, insomma, come se stessimo sul groppone, a qualcuno dice: no, adesso ve ne tornate a casa, che a casa vostra non si bombarda più. Allora sì, si può morire sotto le bombe, sotto l'assedio, sotto gli spari, ma si può morire anche proprio per le violazioni dei diritti umani di cui diceva bene Lorenzo. Qualcuno mi ha chiesto all'indomani della caduta di Assad: tu hai paura oggi per le donne siriane? Io sono rimasta adibita da questa domanda, ho detto: no, togliete oggi, e io ho paura per le donne siriane da almeno 14 anni. perché sotto le bombe, sotto l'assedio, sotto gli spari, sotto il terrorismo, le donne siriane hanno visto ogni forma di orrore. Adesso ho una paura in più, una paura politica? Non lo so. Io sono 14 anni che ho paura per loro. Voi dove eravate? Perché non avete fatto questa domanda 14 anni fa? E allora ecco che la nostra narrazione a volte deve fare questo gioco dell'empatia, deve pulirsi dai nostri pregiudizi e non guardare la realtà solo con i nostri filtri. Perché altrimenti le domande che mi sono state fatte nei primi giorni sono state: ma secondo te gli alcolici? Secondo te il velo? Secondo te le donne? Ok, andiamoci piano. Tutti hanno paura per i diritti delle donne, ma hanno paura per i diritti di tutta la comunità siriana, in tutte le sue sfumature, i cristiani, come diceva appunto Lorenzo. Allora una domanda per entrambi prima di passare la parola al pubblico. Allora, nel nostro titolo c'è un Medio Oriente europeo. Questi paesi, che sono appunto i nostri vicini di casa, o come li definisce un professore dell'Illinois, sono i paesi che mettono i piedi nella stessa piscina in cui mettiamo i piedi noi italiani, quindi la piscina sarebbe il Mediterraneo, non più il lago di cui parlava Fernand Braudel, ma è diventata una piscina. Ecco, questi paesi così vicini ma così lontani, che cosa potrebbero dare, che cosa potrebbero fare oggi? Per un dialogo con questo Medio Oriente, per un incontro con questo Medio Oriente, per un contatto, non so chi di voi vuole iniziare per primo, se vi ho invertito.
Senza voler abusare della disponibilità del pubblico, siamo quasi un'ora e tre quarti. Per quanto riguarda Israele e Palestina, riprendendo anche la tematica delle generazioni, io racconto nel libro un regresso nelle relazioni fra le due popolazioni, cioè generazioni di nonni e genitori che conoscevano la controparte, si frequentavano, si raccontavano, avevano amicizie, fino a miei coetanei che sono cresciuti utilizzando l'espressione vattene a casa per dire vai all'inferno, che non vedono, non frequentano più nessuno. Il problema è che la direzione in cui si sta andando è quella di ignorare il problema palestinese, è anche la direzione che sta scegliendo la presidenza Trump, che nel 2020 aveva fatto gli accordi di Abramo con i paesi arabi lontani da Israele, che mai avevano avuto un conflitto armato con Israele, bypassando quello palestinese. Sentivo qualcuno degli ospiti arrivando stasera che leggeva l'ultima notizia di Trump, che dice adesso i paesi arabi devono integrare i corpi di Gaza, che se la svuotiamo poi è sempre un ignorare il problema, un fare finta che non ci sia quando rimane, e un fare il male di Israele rendendosi sempre più indulgenti nel corso degli anni, cioè lasciando che senza alcuna pressione internazionale Israele possa continuare nella sua direzione di spazzare il problema sotto il tappeto, cercare di ignorarlo, reprimerlo, nasconderlo, rinviarlo, come ha fatto ormai da oltre 50 anni, da 67 se vogliamo contare da lì. Quindi una cosa che potrebbero fare per rispondere alla tua domanda, i paesi europei, i paesi del Mediterraneo, è davvero per il bene anche dello stesso Stato ebraico, per metterlo davanti alle scelte inevitabili che deve fare nei prossimi decenni, invece di continuare nella direzione della grande Israele non democratica, che quindi è contenta di occupare e dominare territori palestinesi senza dare pari diritti e doveri, come si diceva all'inizio, ai suoi abitanti. Fare della pressione politica, mettere i governi alle strette, e io penso che se Netanyahu non avesse avuto mano libera per l'ultimo quarto di secolo, appunto svicolando da qualsiasi pressione, probabilmente la deflagrazione del 7 ottobre non sarebbe stata così prorompente, e quindi credo che avrebbe fatto bene Israele se non avesse goduto di tutto quel sostegno incondizionato delle comunità ebraiche della diaspora troppo spesso, delle presidenze americane troppo spesso, dei paesi europei a tutt'oggi. Quindi per quanto riguarda quel pezzetto di Medio Oriente, io direi un ruolo più proattivo e anche più duro nel confronto di quello che è il potere sovrano di fatto di tutta la Palestina storica.
Grazie Davide Lerner. Allora Lorenzo, si può aprire una finestra da qualche parte, che siete tutti arrossati?
Provo a rispondere proprio con un flash, così non andiamo troppo oltre. Come accennavo nella prima parte del mio intervento, provare a essere coerenti rispetto ai principi che ci guidano quotidianamente, a esercitare pressione sui responsabili dei nostri paesi, a essere altrettanto coerenti. Faccio un esempio: il modello di governance che Macron e altri politici, anche noi italiani, andiamo sventolando a proposito di Medio Oriente e di Nord Africa, è cercare di avere un controllo delle migrazioni e un controllo anche di quei territori secondo un principio molto ambiguo di sicurezza e stabilità per noi, senza poi farci domande su come avvengono, chi governa e in base a quali schemi vengono governate queste popolazioni. L'esempio secondo me delle torture inflitte a Giulio Regeni, ricordo Giulio Regeni perché avendo lui un passaporto italiano, la sua storia è diventata una storia in qualche modo a cui ci si è sentiti più accomunati, ma in Egitto mentre parliamo vengono torturate persone. Parlo di un paese che non abbiamo citato, ma non perché l'Egitto è un paese considerato democratico e finanziato da questi paesi, dai nostri paesi, allora è un paese dove i diritti vengono rispettati. Insomma, il modello di governance è quello di gestiamo questi paesi in maniera assicurando che da noi non arrivino grossi problemi, e chiediamo alle potenze arabe del Golfo di finanziare eventuali progetti di ricostruzione. Gaza stessa, sauditi, emiratini, qatarini sono comunque sul banco in attesa di capire se possono svolgere il ruolo di finanziatori. Poi la scatola valoriale apparentemente viene data dai paesi europei e dagli Stati Uniti, ma in realtà tutto quello che abbiamo raccontato in quest'ora e mezza è qualcosa di vizioso che genera violenza e conflitti. Quindi coerenza e provare a togliere, a sfilare il tappeto a questi finanziatori che non hanno dei valori di governo che corrispondono ai nostri, perché poi ogni tanto l'Arabia Saudita viene citata come un paese dove, al di là delle pene di morte, delle impiccagioni e di quant'altro, ha una modalità di governo che non corrisponde necessariamente a quella che vorremmo noi in Italia o nel cuore dell'Europa, eppure è lì che si batte cassa. Bisogna fare un po' i conti, bisogna fare un po' pace con certi valori, al di là del fatto che la politica è tutt'altro, ok, la politica praticata è sicuramente l'arte del compromesso, ma c'è un limite, perché poi tutto questo ce lo troviamo nella piscina che citava Asma, ma non mi voglio dilungare più di tanto.
Allora, grazie Lorenzo Trombetta, grazie Davide Lerner. Grazie, abbiamo parlato per un'ora e 27 minuti, adesso tocca a voi. Vi chiedo insomma degli interventi brevi oppure delle domande ai nostri relatori. Per alzata di mano venite qui vicino al microfono così vi possono sentire tutti. Vedo già una mano alzata là dietro, prego. Poi la signora.
Buonasera a tutti, grazie per questa bellissima serata. Purtroppo sono state solo storie di dolore, di sofferenza, di tribolazioni, di perdita dell'identità personale o familiare, quindi storie tremende. E queste storie tremende non è detto che siano ancora finite, perché Allora, in Israele ci sarà un'indagine per capire il ruolo di Netanyahu rispetto al 7 ottobre. Anche ancora questa cosa non è stata chiarita. Le complicità che ci sono state per rafforzare Hamas nella zona di Gaza. Una questione. Seconda questione. C'è di mezzo la storia anche delle complicità, perché non vogliamo dire le complicità dell'Europa, dei paesi europei, tutti. Dico, sappiamo tutti che Netanyahu è stato condannato, no, per i crimini di guerra, per il genocidio. Ebbene, una serie di governi, compreso il nostro, sono pronti a dare una specie di passaporto franco per venire in Italia. Scherziamo. Ma noi abbiamo firmato, come tutti i paesi europei, gli accordi per il Corte Internazionale di Giustizia. L'abbiamo firmato. Non è credibile la cosa. Quindi ci sono gli accordi internazionali che sono le regole per tutti noi, non li stiamo rispettando. Questa è una gravità estrema. Noi abbiamo continuato a mandare le armi continuamente durante questi 15 mesi, nonostante che sapevamo che non si potevano mandare, perché in base agli accordi internazionali non si possono mandare. Non solo, addirittura lo stesso Biden, che ha mandato le armi sempre, ha negato il fatto che, ad esempio, la fame, lo dico le loro leggi, quando un popolo viene, quando la fame viene accusata, utilizzata come strumento di morte nella guerra, non si possono mandare le armi. Ha continuato a mandare le armi. E adesso Trump, scusate, ha dichiarato quello che ha dichiarato. Ma è una grandità estrema. Significa, come dire, realizzare Israele, la grande Israele. Significa tornare al vecchio slogan, dal fiume al mare. Dal fiume al mare, cioè dal Giordano, e quindi occupare tutte le terre. In questo momento, con l'operazione Muro di Ferro, Israele sta facendo la stessa cosa in Cisgiordania, perché bisogna togliere. Signori miei, io sono pieno di queste cose, scusatemi, le seguo non da oggi, le seguo da quando io ragazzo non si chiamava Medio Oriente, si chiamava il Vicino Oriente, le Proche-Orient. Poi hanno cambiato il nome. E quindi con tutta la storia di Curte, non posso dire perché, solo un punto di riferimento. Nel 2005 io ero assessore di provincia e dopo la restituzione di Gaza ci fu un convegno e c'era un libro scritto da studiosi storici palestinesi e israeliani. Io adesso il titolo, sapete, il tempo passa, poi le sinapsi funzionano bene, non me lo ricordo il titolo. Però era molto importante perché per la prima volta studiosi, storici dell'una e dell'altra parte riconoscevano l'occupazione di tutti i villaggi, no? C'era che diceva un numero, mi pare che sono, diciamo, dico una cifra a caso. I palestinesi parlavano solo di 130 villaggi occupati da. Gli israeliani parlavano magari di 85, però per la prima volta c'era la consapevolezza. E io ricordo in quel convegno che fosse come questo, c'era una speranza. Dico, finalmente qui qualcosa si muove, finalmente. Poi nel 2006 ha vinto Netanyahu. E qui mi fermo.
Ok, grazie.
Prego.
Prego, signora. Allora, io ho una domanda molto sintetica. Lorenzo parlava delle sfide. Io ritengo che ci sia una sfida fondamentale che vorrei fosse sui tavoli sia delle istituzioni, ma anche vi chiamo un po' in causa, il tema dell'ambiente nella ricostruzione. Io mi occupo di climate change e sostenibilità e conosco molto bene l'area. Ritengo che sia un tema che vada messo sul tavolo purtroppo lo vediamo solo affrontato nelle agende, così dalle istituzioni internazionali, però in termini di impatto che ha anche proprio sulla vita delle persone. Facevate riferimento ai fondi qatarini, all'Arabia Saudita, è ovvio che lì andranno, no, con una brutalità rispetto anche a tutto quello che è la tutela del territorio. Noi sappiamo che comunque delle comunità connesse al territorio sono comunità resilienti, quindi grazie.
Allora, c'è qualche altra domanda, così ne raccogliamo due o tre, prego. Allora, Per favore, no,
allora, grazie per gli interventi. Leggendo il titolo la prima volta, oltre alle macerie, Serbia e Medio Oriente Europeo, mi ha, diciamo, incuriosito e mi ha dato anche, in realtà, anche dei sentimenti contrastanti. Allora volevo un attimino, brevemente, una vostra interpretazione del titolo.
Grazie. Grazie. Questa domanda la giriamo al direttore artistico, che non vedo, ecco là. Ok, altre domande? Prego.
Prego. Domani è il giorno della memoria, io direi della memoria corta, perché si sa benissimo che il giorno è stato istituito per ricordare l'Olocausto, perché quella cosa non succedesse più, ma invece succede adesso, ce l'abbiamo davanti agli occhi. Allora mi viene in mente, io quando penso a quello che stiamo vivendo, mi metto un parallelo che forse sembrerà forte, ma cioè che noi stiamo qua in Europa in una specie di zona di interesse, avete visto il fenomeno della zona di interesse, cioè stiamo in una specie di casa bella, viviamo bene, abbiamo tutti i servizi, e di là nel fronte al muro succede lo sterminio. Ovvero succede quello che possiamo vedere, se vogliamo vedere, però ci vediamo dall'altra parte. Allora, la domanda è questa, insomma, com'è possibile che l'Europa, gli stati, i governi, tutti noi, cioè tutti noi, diciamo, escluso i presenti, visto che i presenti se sono qua vuol dire che sono interessati a queste tematiche, come mai riusciamo ad accettare quel che fa Israele ormai da 70 anni, insomma, cioè come che riusciamo a accettare che il popolo palestinese sia un popolo ad essere condannato a non avere una casa, uno stato, dei diritti civili come gli ebrei, da subire per 70 anni delle violenze possibili e che poi alla fine magari spuggono anche in un 7 ottobre. Allora, com'è possibile questo? Cosa dipende? Dall'informazione? Dipende dai legami economici che hanno gli ebrei, gli israeliani, gli ebrei americani, gli ebrei europei con l'Europa. Com'è possibile che anche oggi, di fronte a 46.000, 70.000, non si saprà mai quanti sono i morti, noi non riusciamo a capire, cioè l'Europa e gli stati, i capi di governo, riescono a capire che l'unica soluzione è quella di dare un futuro dignitoso palestinese, ovvero di dargli una patria, non so come chiamarlo, cioè un luogo dove loro si possa identificare sia a livello di territorio che a livello di prospettiva politica. Ecco, perché stasera si è parlato molto di quel che pensano quelli che stanno lì, ma perché noi volevo capire della conoscenza, come mai noi siamo così, noi presenti, ripeto, in genere comunque l'opinione pubblica è così distratta e più o meno sente solo un'unica versione, cioè i terroristi, i palestinesi sono terroristi oppure sono dominati dai terroristi e gli ebrei sono delle vittime, per cui devono difendersi sempre, in ogni modo e come vogliono.
Raccogliamo l'ultima domanda di questo giro, la signora, poi diamo spazio alle risposte.
Grazie mille per questo proprio intervento che ha dato delle chiarezze ben chiare. La mia domanda è semplice. Io ho visto, da quando è stato eletto Trump, che ha vinto, sono stati dei cambiamenti talmente veloci, la Siria, il Libano, la tregua, sono tante cose che sono messe nella pentola. C'è qualcosa sotto che lega la vincita di Trump con questi cambiamenti così proprio veloci? Grazie.
Allora, avete queste quattro domande, non so chi vi devo iniziare.
Io vorrei lasciare a Dario delle cose più brillanti.
Ok, va bene. Ok, c'è tanta carne sul fuoco, allora.
Io posso partire dalla questione ambientale.
Possiamo.
E poi anche
se
poi a spiegare il titolo, no, approfittiamo, io davvero desidero tanto anche confrontarmi con Davide, quindi sfruttare questo momento con voi per provare a rispondere alle ultime due domande, che sono domande che possono essere spiegate molto da un'ottica anche israeliana o statunitense, poi vediamo se è giusto. Prima di tutto il titolo, perché torniamo all'inizio e quindi non era stato evidentemente chiaro, grazie alla domanda. Il mio primo intervento mirava a chiarire quell'aggettivo europeo che con Paolo abbiamo cercato di inserire nel titolo, ovvero non che l'Europa si debba mettere in Medio Oriente, non so se il sentimento contrastante poteva essere questo, ma provare a immaginare un vicino Oriente o un non Oriente, ripeto, possiamo chiamarlo Mediterraneo orientale, dal nostro punto di vista è Oriente, almeno secondo la rosa dei venti, che è più o meno basata su Malta, per noi quella è Oriente, poi è una percezione soggettiva, però noi qua stiamo dalle Marche a est e là fascia. Quindi quelle terre, chiamiamole come vogliamo, possono aspirare ad avere almeno da parte nostra un indirizzo retorico e pratico ispirato alle costituzioni plurali europee. È vero, Davide dice vabbè, ma questa è una chimera, è un magari. Guarda, anche una delle sue ultime risposte è stato un magari, ovvero sperare che un israeliano e un palestinese si mettano nei panni l'uno dell'altro. Anche oggi siamo molto lontani da questo magari, però in qualche modo il nostro lavoro non è soltanto quello di registrare i fatti o di andare in giro ad ascoltare le percezioni, è anche quello di dire, dopo un po' di anni che facciamo questo lavoro, forse la direzione è quella. Quindi era un titolo, come tutti i titoli sono sintetici, anche un po' inappropriati, per dire, ma se da europei ci comportassimo così anche nel guardare il Medio Oriente? Ecco, questo era il, non so dov'è finita la signora che fa questo. L'ambiente è un tema cruciale, ma evidentemente siamo in un contesto talmente di conflitto, di post-conflitto, che non sembra essere in cima all'agenda, sembra essere in cima all'agenda di comunità che hanno il privilegio, come diceva l'ultimo signore che è intervenuto qui, che hanno raggiunto un livello di benessere tanto da potersi occupare anche dell'ambiente. In effetti, da una prospettiva siriana, libanese, oggi parlargli dell'ambiente come viene declinato a casa nostra risulterebbe quasi volgare. Ovviamente da una prospettiva più ampia, di più lungo termine, è una delle sfide urgenti. Ovvio che non può essere derubricato in una delle sfide, ma sta all'interno, per esempio, del rapporto Stato-istituzioni o patto sociale, e quindi anche l'altra sfida, economia. Due comunità, la dico velocemente, una alawita, una sunnita, per anni divisa da una trincea di guerra, hanno condiviso per secoli un canale di irrigazione, che però, visto che lì i cecchini sparavano a lungo, il canale si è seccato e è stato bloccato da rifiuti, da mancanza di cura. L'irrigazione è un tema molto legato anche all'ambiente, non soltanto al sostentamento, perché abbiamo bisogno dell'acqua. Era un tema usato da tecnici delle due municipalità per provare a far sì che i cecchini smettessero di sparare lungo la strada che costeggiava il canale. C'entra la politica, c'entra l'aspetto tecnico-militare, ma c'entra tantissimo anche la gestione comunitaria, nel senso di comune, delle risorse. È un caso studio piccolino del 2017 tra due località sperdute, che a pronunciarle Skelbi e Calat el Malik, a pronunciarle chi non conosce l'arabo può venirgli storci la lingua, in realtà quello è ambiente. I tecnici della municipalità di Calat el Malik e di Skelbi, alawiti, sunniti, ognuno col coltello fra i denti, in realtà hanno lavorato nella direzione ambientale senza l'etichetta ambiente. Ecco, quindi al di là dell'etichetta che noi possiamo avere, che siamo in questa cultura, è una sfida attuale. Mi fermo qua e lascio le altre due patate bollenti.
Sono benissimo sempre per rispettare la pazienza del pubblico. Parto ritroso dall'ultimissima domanda, che era quella su Trump. l'effetto Trump. Sicuramente l'effetto Trump c'è stato sulla questione della tregua, Biden ci provava da maggio, no? Ancora da prima, ma a maggio aveva proposto una tregua nei termini che infine sono stati accettati, ma si era confrontato con le bizze degli estremisti di destra del governo Netanyahu che vogliono fare la guerra per sempre, e con la familiarità di Netanyahu che ha paura di cadere al governo. Trump da questo punto di vista, insomma, ha preteso un ingresso trionfale nella sua presidenza, in cui potesse dire: vedete come io, con i miei metodi magari transazionali, magari più brutali, meno diplomatici di quelli di Biden, però faccio succedere le cose, no? Come avevo fatto gli accordi di Abramo. Secondo me è un metodo poi che magari funziona nel breve termine, ma a lungo termine staremo a vedere che conseguenze esplosive possa avere. Non credo che invece la caduta di Assad possa essere in alcun modo associata all'arrivo di Trump, che sono casomai i fattori, quelli che abbiamo già descritto, la guerra in Ucraina che distrae Putin, Hezbollah che viene improvvisamente annientato da Israele, Assad, l'Iran indebolito, quindi Assad che si trova con le spalle scoperte. Per quanto riguarda la prima domanda sulle responsabilità di Netanyahu e perché Israele la passa sempre liscia, bisogna distinguere alcuni tipi di responsabilità. Sicuramente Netanyahu ha la responsabilità politica e storica di essere leader, lui è diventato primo ministro per la prima volta nel 96, è ancora dalle nostre parti, quindi ha plasmato l'ultima stagione di politica israeliana e l'ha plasmata nella direzione che già descriveva nel suo primo libro del 93, cioè quella di cercare solo la pace della deterrenza e della forza, non risolvere il problema palestinese che non esiste, non si può controllare in maniera provvisoria per sempre, dedicarsi piuttosto all'Iran, dedicarsi al tentativo di diventare una potenza economica, tecnologica, internazionale così necessaria che gli stati poi alla fine si piegheranno e faranno accordi diplomatici, eccetera, eccetera. Quindi è responsabile di aver creato questa situazione, è responsabile alla vigilia del 7 ottobre di avere appunto messo insieme un governo di estrema destra che provocava i palestinesi, di aver diviso il paese con tutta la protesta sulla riforma del sistema giudiziario che in qualche modo ha anche distratto gli apparati di sicurezza alla vigilia dell'attacco di Hamas. Vanno evitati i cospirazionismi stupidi che dicono ha fatto finta di non vedere perché così poi ha potuto entrare a Gaza e massacrare i palestinesi. Questa cosa purtroppo è girata parecchio, e per quanto sia un leader spregiudicato è inconcepibile che abbia, diciamo, architettato qualcosa di così perverso. Per quanto riguarda perché Israele passa sempre liscia, sicuramente c'è la dimensione della sua potenza diplomatica, tecnologica, culturale, anche, inutile ignorarlo, motivi storici per cui ancora magari si tratta Israele con una certa indulgenza, che fanno sì che in qualche modo il diritto internazionale venga piegato, ignorato. Sono le distorsioni del potere, che sono distorsioni impressionanti. Avrei in mente Elon Musk che fa il saluto nazista, e l'Anti-Defamation League, che è un watchdog americano che occupa di razzismo, che però è legato alla compagine ebraica, e quindi durante la guerra si è un po' radicalizzata vicino a Netanyahu, che dice: sì, certo, è stato un esempio di goffaggine, e quindi il potere, no, come distorce. Netanyahu che dice: è un grande amico di Israele, Qui veniamo forse all'ultima e più difficile, qualcuno ha citato la giornata della memoria. A me viene in mente una citazione di Primo Levi, di Sommersi e Salvati, che diceva: pur riconoscendo l'unicità della Shoah, la Shoah rimane unica per programmazione, per numeri, mettiamoci noi, 6 milioni contro i 50.000 di Gaza, il 500.000 della guerra civile siriana, le Nazioni Unite poi hanno smesso di contare, tanto. Però il fatto che sia unica, diceva Primo Levi, non vuol dire che non possiamo usarla come metodo di paragone, non è proibito, appunto, che lui addirittura parla della repressione francese in Algeria, del Vietnam, come luoghi in cui alcuni di quei meccanismi di disumanizzazione erano tornati visibili. Quindi bisogna forse non perdere la bussola e allo stesso tempo non rinchiudersi nei dogmi. Quanto alla zona di interesse, ci siamo noi, ci sono i miei villeggianti, no, che per 20 anni sono stati con Gaza davanti alla finestra, e che negli ultimi 15 mesi, tornando piano piano, solo il 25% è tornato nel villaggio, però sono di fianco al luogo in cui questi massacri di civili vanno avanti e temo torneranno a succedere. Perché l'Europa non fa nulla, diceva la persona intervenuta. L'Europa ufficialmente riconosce la necessità di arrivare alla soluzione dei due stati, riconosce i confini del 67, il problema è che non c'è mai stata la volontà politica di farsi valere, anche per tutti i motivi che citavamo prima, del ruolo così influente di Israele nel mondo.
Bene, allora vi ricordo, per approfondire le parole di Davide, il suo libro, Davide Lerner, Scrittore dei 10, una storia tra Gaza e tra Israele e Gaza, che potete trovare qui, e sicuramente Davide avrà la pazienza di fare firma copia. Allora, invito Paolo Frigerio per il saluto finale, per darvi appuntamento al prossimo incontro. Intanto vi ringrazio perché siete rimasti in tantissimi, e da questa parte abbiamo un misuratore di palpebre, nessuno si è addormentato, quindi evidentemente l'incontro è stato
grazie a tutti, invito a partecipare al prossimo spettacolo, sabato 1 febbraio alle 21, con un reading concert con Marta Pistocchi e Cinzia Spanone. Grazie e buona serata a tutti.
Grazie. Grazie Paolo.
Grazie.
Sì, molto.
Arrivederci,
grazie. Arrivederci, grazie a lei. Ci vado una
bella. Un brinco a
Paolo.
Grazie a te. Abbiamo avuto un attimo. La signora ha regalato delle sante e noi abbiamo continuato a lavorare. E adesso Ale, è partito per la Siria. Andrà bene, che ho paura.
Sì, 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 sì,
Un attimo che stoppo.